Bene, vediamo se ci sono ragazzi, se non ci sono farete voi da ragazzi. C'è qualche superstite, bene. Coraggio, chi vuole venire, prego, ci sono i posti. Oggi celebriamo la solennità del corpo e sangue di Gesù, giusto? Come si chiama questa festa? Ha un nome latino, Corpus Domini, vuol dire il corpo del Signore. Cosa vuol dire il corpo del Signore? A che cosa pensiamo quando diciamo questa parola? A Dio presente nel Eucaristia. Per cui, vi ricordate cosa si fa di solito quando c'è la festa, il Corpus Domini? Cosa si fa di solito? Adesso non lo possiamo fare perché ci sono tutte le norme che non ci permettono, ma di solito cosa si faceva? Io non so perché non l'ho mai visto in Sant'Eustorio, però dove sono stato prima si faceva sempre una...
cerimonia.
Cerimonia, ma una processione, giusto? E che cosa si portava durante questa processione? Cosa si portava? Si portava...
ostia gigante.
Ostia gigante, sì. A volte ostia gigante, a volte ostia normale, però in uno strumento, in un... che si chiamava ostensorio, no? E dobbiamo imparare queste parole difficili, almeno i chierichetti. Ostensorio, perché si faceva questa processione? Cosa si voleva manifestare con questa processione? Quanto siamo vestiti bene? Non solo questo, eh? Ma prima di tutto si voleva manifestare la nostra fede in che cosa? In Dio. Però in quale Dio? La fede in che cosa dobbiamo avere?
Il Figlio Gesù.
Presente dove?
Nell'Eucaristia.
Va bene, in Eucaristia. Allora, sapete che questa è una tradizione abbastanza antica, che risale al 1246, è dovuta, come tutte le altre cose belle nella Chiesa, ad una suora che ha avuto le sue visioni mistiche e ha sentito bisogno di comunicare, condividere queste visioni con il suo padre spirituale, poi chiedendo al Vescovo, poi anche al Papa Urbano VI, perché lei aveva desiderio di portare l'Eucaristia in giro, cioè nel senso uscire con l'Eucaristia, con corpo di Gesù presente nella particola, no? Anche per le vie, per le strade del paese, Liegi, in Belgio, per manifestare che questo è Gesù, con la nostra fede, con il nostro affetto, che noi riconosciamo la presenza reale del Signore nell'Eucaristia. E pensate che da quell'epoca, sempre giovedì, dopo la solennità della Santissima Trinità, la Chiesa in tutto il mondo, grazie a questa suora, ma in fondo grazie a Gesù, che organizza queste processioni. Speriamo che un giorno potremo trovare anche noi la possibilità di vivere questo momento. Purtroppo in Italia probabilmente una volta Corpus Domini era la giornata libera, no? Non so chi l'ha tolta, probabilmente i cattolici, perché solo i cattolici tolgono le feste liturgiche che hanno un complesso. Invece in tanti paesi oggi, no oggi, ma giovedì proprio, perché il giorno dell'Eucaristia è giovedì, si festeggia con le grandi processioni questa presenza di Gesù. Chiaramente noi lo portiamo nell'ostensorio. Oggi non lo possiamo fare, ma mi è venuto in mente, ma ciascuno di noi è ostensorio. Perché? Perché lo dico? Che ciascuno di noi è un ostensorio. Lo è o non lo è? Mi pare di sì, perché noi portiamo Gesù che mangiamo, che appunto ci viene dato da mangiare, e così diventiamo anche la sua presenza reale nel mondo che cambia. Per cui non piangiamo che non facciamo la nostra grande processione, però nello stesso tempo cerchiamo di impegnarci per diventare noi Eucaristia, l'ostensorio dell'Eucaristia che è appunto la nostra vita quotidiana. Oggi il Vangelo, a cui volevo chiedervi, ma cosa vuol dire pane azimo? Vieni qua, dimmi.
È il pane senza lievito.
Il pane senza lievito, no? Perché sappiamo che per fare il pane ci sono due metodi. Il primo, quello più antico, è azimo, vuol dire che si fa solo la farina, mi sembra un po' d'acqua, si mette su una pietra rovente. Oppure si usa lievito, che allora cresce bene il pane, no? Quello che mangiamo al mattino, che è solito con lievito, un pane normale, cresciuto bene. E chi ha mangiato questo pane azimo? A che cosa risale questa usanza? Vi ricordate? I più grandi si ricordano?
La liberazione dalla schiavitù.
Ebrei, ma perché non si poteva usare lievito? Non facevano in tempo per poter preparare, diciamo, il pane, perché doveva essere Pasqua per il Signore, vuol dire fatta subito, fatta bene, no? Certo, questo possiamo dire è una ragione pratica, no? E noi utilizziamo pane azimo o no?
Di solito no.
Di solito no.
Per esempio.
Sì, ma noi cattolici?
No.
E non ha mai mangiato ostia? Anche noi utilizziamo pane azimo. Questo è interessante perché pensiamo soltanto agli ebrei, ma l'Eucaristia è il pane azimo. Senza lievito. Fanno le suore, sempre, cioè di solito, no? Cosa vuol dire questa cosa? Al di là dell'aspetto pratico, no? Perché non c'era il tempo, bisognava sbrigarsi, se no Faraone cambiava parere. Questo vuol dire che quando tu festeggi un'opera del Signore, il suo intervento, tutto ciò che è vecchio è passato, inizia qualcosa di nuovo, nuova stagione, diventi puro. Perché lievito in questo senso possiede un valore, diciamo, del passato, che è ancora contaminato, come lievito contamina, no? Quando appunto diventa la farina, sta contaminando, lievitando tutto frumento. Così il Signore è una novità assoluta, che quando tu lo prendi, quando tu lo mangi, dentro di te inizia nuova stagione, tutto è puro, il vecchio è passato, si apre tutto al nuovo. Per cui noi Eucaristia lo facciamo proprio per questo motivo, anche che sempre deve essere, non si può prendere un pezzo di pane così, no? Per celebrare la messa, deve essere il pane azimo, perché simbologia è molto importante, che inizia qualcosa di nuovo. Il Signore entra nella tua vita con una novità assoluta che non può essere ridotta al passato, ma è da qui che si parte. Il Vangelo, poi abbiamo sentito che tutto nel contesto di questa festa di Pasqua che Gesù istituisce Eucaristia, ma cosa chiede Gesù ai suoi discepoli oggi? Cosa devono fare? Chi incontrano? Di meno male che sei venuta, che almeno facciamo questa predica insieme. Aspetta.
Devono preparare una sala.
Devono preparare una sala, poi?
Per la Pasqua. un signore che li porta in una casa e loro devono chiedere al padrone qual è la stanza e il padrone gli mostrerà la sala dove faranno la Pasqua. Era il padrone della casa.
È un elemento distintivo. La broca d'acqua, no? È facile. Una broca d'acqua, sì. Interessante, no? Che avete capito cosa c'entra questa roba? Niente. Cioè, sembra una cosa proprio... Cioè, vi siete posti la domanda, ma cosa c'entra questo uomo con questa broca d'acqua? Cioè, completamente non ci sta come racconto, no? Però sappiamo che nulla accade per caso nel Vangelo, tutto ha un significato. Prima di tutto, chi portava l'acqua? Chi forniva l'acqua? Le donne. Ricordiamo, per esempio, il racconto di Samaritana, che erano proprio le donne ad andare a prendere l'acqua, giusto? Qui vediamo un uomo. Già una cosa che ci deve stupire, che porta l'acqua, come mai? Non succede, eh? Allora, alcuni spiegano così, che per dire questo dettaglio talmente inusuale, perché se uno vuole inventare le storie le rende sempre molto credibili, no? E per rendere una storia credibile tu dici che è logica. Invece le storie più autentiche sono quelle meno credibili. Perché, appunto, perché si racconta queste cose che non hanno alcun senso? E la vita è così, fatta anche di tante cose che non hanno alcun senso. Se tu le metti insieme, allora dici, questa sì che forse è una vera storia. No? Che è successo quello che è difficile da inventare. Per cui alcuni dicono, proprio per il fatto che Gesù prevede la presenza di questo uomo che nessuno poteva immaginare, è un racconto veritiero, originario, che si può risalire a Gesù, che vuol dire che Gesù ha previsto tutto, per dire che la sua morte non è stato un incidente, ma tutto è stato previsto e accolto da lui, con il segno di obbedienza. Invece i padri della Chiesa dicono una cosa anche molto interessante, e credo che sia una cosa molto bella per noi tutti, che per capire Eucaristia tu la devi preparare. Eucaristia non è una realtà che tu la capisci appena entri in una sala. Questa sala deve essere preparata da te. E l'accesso a questa sala è attraverso un uomo che porta l'acqua, che è il battesimo. Eucaristia la devi mettere in un contesto più ampio della vita cristiana, dei sacramenti, perché il battesimo, che indica la nostra missione dei figli di Dio, la nostra vocazione, no? È proprio Eucaristia che si inserisce in questa missione come il senso profondo. La seconda cosa, guardate che c'è un po' di ironia da parte di Gesù, perché da una parte gli dice andate a preparare la sala, e quando dice quando sarete lì troverete la sala già preparata, giusto? Arredata, preparata. Che senso ha ad andare a preparare la sala che è già preparata? È un po' ironico, no? Eucaristia la capisci nel momento in cui ti rendi conto quanto il Signore ha già fatto per te. La chiave di Eucaristia è il rendimento di grazie. Quando tu vieni qui, trovi già l'altare preparato, facciamo anche noi, portiamo il pane, no? E il vino, che non sono degli elementi naturali, ma sono già i prodotti. Vuol dire che c'è stato uno sforzo da parte dell'uomo a preparare questo, no? Che questo è un grande simbolo. Però nello stesso tempo tu fai qualcosa, e mentre tu pensi di fare qualcosa per il Signore, tu scopri che nel quel piccolo che fai, il Signore ti ha dato un dono immenso. E questa è Eucaristia, che ti porta a vedere che Dio ha offerto per te suo Figlio, Gesù. Per cui il senso profondo dell'Eucaristia sta qui, riconoscere un dono immenso di Dio per l'umanità. E quando appunto noi andiamo a fare la nostra processione del Corpus Domini, cantiamo, mettiamo anche i fiori, non lo so, una volta si metteva davanti al Santissimo, no? Tutto abbellito, no? Tutte le strade belle, le finestre, standardi, tutto quanto che vogliamo, no? Ma questa cosa ha senso se abbiamo capito appunto che cosa portiamo con noi. Perché facciamo questo? Perché vogliamo rispondere a un dono più grande, immenso, che il Signore ha già fatto a noi. E da qui, Eucaristia, rendere grazie. Va bene?